Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Nicola Vecchia, questa è C'è di Buono e anche oggi vi accompagna per circa mezz'ora per raccontarvi di cibo, di cucina, di alimentazione e anche a volte, non spesso ma ogni tanto parliamo anche di ristorazione e lo facciamo anche in questa puntata, in particolare per raccontare una storia di un cuoco che fa il cuoco da molti anni, ma 10 anni fa ha impresso una svolta importante alla sua carriera e al suo modo di fare il ristoratore. Ne parliamo tra poco, prima di presentarvi l'ospite di oggi. Vi ricordo che se volete scrivermi per consigli, critiche, suggerimenti, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Mentre invece se volete ritrovare le passate puntate di C'è di Buono o magari consigliare l'ascolto di questa a qualcuno che potrebbe essere interessato, potete fare riferimento al nostro sito radiopopolare.it, alla nostra app o alle principali piattaforme dedicate ai podcast dove troverete sempre C'è di Buono. Come vi dicevo, in questa puntata di C'è di Buono parliamo di ristorazione, parliamo di cucina vegetale, parliamo di un compleanno, un anniversario importante, 10 anni di una svolta che ha riguardato un cuoco, uno chef torinese che si chiama Antonio Chiodi Latini, che è stato allievo di Gualtiero Marchesi, che ha avuto molte esperienze nella ristorazione torinese negli anni 90 e poi nel 2016 ha scelto di rivolgere il proprio sguardo, la propria attenzione e il proprio lavoro a una cucina legata alla terra e all'elemento vegetale. Intanto, come prima cosa, gli diamo il benvenuto in trasmissione. Antonio Chiodi Latini, buona domenica e grazie di essere con noi.
Altrettanto a voi e a tutti coloro i quali hanno piacere di ascoltare.
Dunque, partiamo dal te cuoco prima del 2016. Tu hai incontrato la cucina, dicevo, sei stato allievo di Gualtiero Marchesi. Come sei diventato un cuoco? Qual è stata la spinta che ti ha portato verso questa scelta di vita?
La scelta di vita nella forma onnivora è iniziata prestissimo, all'età di 12-13 anni, facendo le prime estati in un ristorante vicino a casa, no? Al quale io devo tutto perché ho cominciato a scoprire i sapori e soprattutto la familiarità nella conduzione di un esercizio che evocava a essere altruista, no? Certo. Quindi per il pubblico di notorietà o meno che balcava i nostri sentieri, e ho cominciato nella forma più classica, no? Quindi certo. Da nulla sapevo e tutto era da scoprire e tutto era da vedere. Quindi il famoso inizio nel lavar pentole e piatti, pelar patate, eccetera, eccetera. E sono le cose che, insomma, mi porto ancora tutt'oggi dietro. E certo. Poi chiaramente un'evoluzione con scuole professionali e fino ad arrivare a una consapevolezza che forse la strada giusta era quella di esprimermi attraverso la gastronomia, attraverso la cucina.
Credo che sia, insomma, un inizio comune per molti che oggi poi fanno il tuo lavoro e che hanno iniziato appunto da un lavabo in cui c'erano delle pentole da lavare per poi acquisire consapevolezza. Non hai mai messo in discussione in qualche modo la tua professione di chef, anche nel momento in cui forse hai iniziato a ragionare su una possibile svolta che poi è avvenuta nel 2016, oppure c'è stato qualche cosa che della ristorazione non ti convinceva fino in fondo?
No, diciamo che ho avuto la fortuna di possedere questo pensiero e non è mai stato posto in discussione da noi, no? Mi chiamo Chiodi Latini Antonio Mario e ragioniamo sempre in forma olistica per raggiungere scopi e obiettivi. Quindi no, io francamente alla tua domanda ben precisa devo onestamente dirti che non mi è mai successo, non mi è mai capitato.
Certo.
Neanche quando ho voluto fare la svolta, perché ho seguito un concetto fondamentale che è un atto rivoluzionario. che tiene in considerazione consapevolezza, coraggio, coerenza e convinzione. Diciamo che sono questi i parametri con i quali io vivo, non solo da un punto di vista professionale, ma proprio da un punto di vista di vita. Ecco, questa è la cosa che, insomma, mi preme dire, ecco, certo, come ragione di esistenza.
Io mi immagino che ti facevo questa domanda sul tuo rapporto anche con quella professione, con il mondo della ristorazione, perché mi sono chiesto, insomma, arrivare poi nel 2016 a formalizzare una scelta e una svolta così, così netta e così profonda. Immagino sia stata comunque una decisione maturata in qualche tempo. Come è avvenuto questo passaggio e quali riflessioni, quali pensieri lo hanno ispirato?
Ma diciamo che la cosa più importante è avere capito che avevo già ottenuto più di quello che avessi preventivato. Quindi sono arrivato in una situazione a 52 anni a essere, che ne so, cavaliere del lavoro, avere girato mezzo mondo, avere collaborato con cuochi importanti, avere portato la mia cucina nella catena dell'Hyatt in Park Hyatt, Buenos Aires, Santiago, Miami, eccetera, no? E quindi aver avuto dei ristoranti importanti dove mi hanno, diciamo, tra virgolette, specializzato, consacrato nel mio percorso. E il cambiamento è sempre un fattore C, no? Nel senso che quando è di convinzione, quando è di ragionevolezza, ci sono degli studi dietro, no? Che portano a un quid che ti fa cambiare il paradigma, nel senso che studi fondamentali, non ho mai messo di studiare, studio ancora oggi, e senza quello non puoi crescere, non puoi capire dove sei, cosa fai e perché tu continui a lavorare in una certa opera, e essere comunque sempre al servizio degli altri, perché il nostro luogo, il nostro mestiere è al servizio delle persone, cioè non è colpa mia se si chiama ristoratore oppure che ne so, se è il cuoco di, cioè non sei mai per te stesso, ovvero autocelebrazione zero, convinzione mille e altruismo sotto ogni punto di vista. Quindi parti dall'altruismo del prodotto che stai trattando. Va da sé che oggi si parla di scarti, sperperi, eccetera, per me sono valori aggiunti, sono momenti in cui quello che viene generalmente teorizzato come scarto, per me è il valore che ti dà una certezza fondamentale per la realizzazione della ricetta. Senza un isono di prodotto tu non riesci a vedere e non hai sotto gamba una prospettiva. La cosa più importante è che le tecniche, non le tecnologie, ma le tecniche sono uniche, no? Sono internazionali, non sono ghettizzate. Cioè stufare, brasare, arrostire, cuocere a bassa temperatura oppure sudare, voglio dire, no? Il prodotto è in tutte le forme, sia nell'onnivoro che nel nostro mondo. Cerchiamo, e io cerco soprattutto, di non chiamarlo né vegetale, né vegetariano, né vegano, perché sono termini purtroppo di pentimento. Già le verdure stesse sono termini di pentimento. Se tu guardi e se tu pensi a tutte le filastrocche che ci sono sulle verdure, sono sempre punitive, no? Oppure ti metti in forma di verdure perché vuoi fisicamente essere a dieta o cose di questo genere. Ecco, noi non vogliamo toccare né un discorso salutista né un discorso diciamo di obbligo a mangiare il nostro tipo di cucina come fanno molti perché ti fa bene, ma noi vogliamo solamente realizzare con una forma naturale che è quella dell'orto alcuni percorsi e tanti percorsi che portano a un gusto nuovo. Nuovo va da sé perché? Perché tutte le verdure che vengono messe nella forma onnivora sono i contorni. Per noi l'ortaggio non è un oltraggio, è proprio una parte integrante del nostro percorso. Quindi ciò che viene messo intorno non c'è più, quello che viene scartato tendenzialmente nella cucina onnivora viene posto al centro per realizzarne un progetto. Questo è, insomma, in poche parole quello che io posso, diciamo, esprimere così molto velocemente,
certo.
Anche se, insomma, ci vorrebbero molti discorsi.
Assolutamente. E parliamo di una scelta che poi si è materializzata nel 2016, poi con l'apertura nel 2017 ufficialmente, se non sbaglio,
sì,
del ristorante Antonio Chiodi Latini, che si trova a Torino e che stai in qualche modo celebrando, sottolineando questi 10 anni con il nome di Underground. È un po' sia un menù che stai proponendo, ma anche credo una sottolineatura di un senso che in parte già forse stavi anticipando di quello che in questi 10 anni è stato il tuo lavoro e la tua ricerca. Perché hai scelto questa parola Underground?
Ma diciamo che proprio per il fatto di trovare un termine, una filosofia dietro a un mondo tutto da scoprire, ovvero underground non è solo un termine utilizzato per connetterci con la terra, il sottosuolo, che dà dalle radici al frutto, alle coste, ai fiori e alle foglie, no? Ma è anche un termine, un modo di dialogare con una forma antica e ancestrale che è quella dell'assoluto, no? Cioè il termine underground stesso, insomma, nato nelle stazioni del sottosuolo come movimento, no? Quindi noi abbiamo a cuore il fatto che la divulgazione dei nostri pensieri sotto forma di cibo, no? Avendo poco tempo per la dimostrazione vera e tecnica del requisito finale, che è la ricetta, no? Cioè, le persone arrivano, stanno due ore e mezza e devi cercare di portarli subito nel nostro centro, no? Che è quello underground, non, insomma, collateralmente cercare di spiegare come ci siamo arrivati. Poi è chiaro che se tu mi chiedi come ci siamo arrivati, io ben volentieri te lo spiego, però non lo voglio obbligare nel dialogo. Il dialogo è fatto da cibo. Il cibo fondamentalmente ha due tronconi, o è buono o non è buono. E questa è la cosa che, insomma, io deduco e penso che l'ospite, qualsiasi ospite, lo capisca. Che poi l'ospite non trovi la sua comfort zone nel cibo attraverso una forma onnivora che è fatta dal 98% della popolazione, che è fatta di pesce, di carne, di verdura, derivati, eccetera, deve sforzare il suo palato e quindi la sua neurogastronomia, quindi cercare di capire di più quello che c'è dietro a una sensazione. Però vedi che tutto quanto è molto, molto articolato, molto pesante, no? E invece alla fine, quando lui vede il piatto, lo mangia e può stabilire se è buono o non è buono, se è un'esperienza interessante o cosa di questo genere. Gli studi chiaramente per arrivare a questo sono fatti da, e partendo da Colin Campbell, da Steiner, da contemporaneo Dario Bressanini. Cioè, voglio dire, cioè, io ho abbracciato dalla cucina macrobiotica, la cucina vegana, non essendone contento, ho cercato di trovare una mia forma, no? Cioè, sai, la scimmiottatura, il fatto di dire finto formaggio, finta carne o cose di questo genere, non è un progetto che ha una radice storica, che non ha un futuro e che è solo modaiolo. Io a quest'età ho bisogno di divulgare attraverso il cibo quello che può essere l'alimento del futuro, perché va da sé che le nuove generazioni, va da sé che il nuovo modo di approcciare, come insegna, diciamo, il Nord Europa, è molto più vicino a un gusto completamente diverso.
Certo.
Che è quello del rispetto, della non morte, eccetera, eccetera. Poi mettici tutto quello che vuoi, però ognuno la interpreta sotto la sua forma personale.
Mi interessa molto chiederti qualcosa di come stai guardando anche il pubblico che in questi anni ha scoperto il tuo ristorante e la tua cucina e l'approccio che ci stavi raccontando in questo momento, proprio perché nelle parole che ci hai proposto poco fa c'è da subito questa idea di un dialogo, di non voler appesantire il pensiero anche di chi viene a sedersi alla tua tavola. E mi chiedo nei tuoi occhi come stia cambiando il pubblico che si rivolge a questa cucina, se noti in qualche modo un'evoluzione, una dinamica, avendo tu una grande esperienza da ristoratore e da cuoco. C'è una consapevolezza crescente, c'è un'evoluzione, c'è una domanda che sta cambiando in questi anni rispetto al tuo approccio di cucina?
Oh, se partiamo dalle radici storiche, possiamo assolutamente essere convinti nel fatto che non esistono più diciamo famiglie che vanno in un luogo pubblico, quello che una volta esisteva, no? Mm-hmm. Il tramandare che ne so, la famiglia che andava al ristorante e assaggiavano, eccetera, non c'è più. Mm-hmm. Non c'è più. Io non so se è una forma ormai attuale dell'impersonalità personale di questa comunicazione astratta, che avviene attraverso questa forma dell'impersonalità della gestione del nostro io. Cioè, noi il nostro io lo chiediamo al telefonino, lo chiediamo all'intelligenza artificiale, lo chiediamo in forma sempre personale, no? Non c'è più il dialogo, non c'è più il racconto attraverso un certo tipo di sensazione, un certo tipo di cultura. La cosa interessante che io sto vedendo e che sta cambiando è che queste famiglie, per quanto mi riguarda, stanno venendo attraverso il ristorante vero e proprio. Ho più ragazzi giovani che invitano e che obbligano i genitori a passare serata da noi rispetto che il contrario. Quindi ho più ragazzini di 13, 14, 15 anni o ragazzini di 9 anni che mangiano 11 piatti, perché sono più propensi a un vero cambiamento. E questo è importante, perché alla fine tu, con lo scetticismo dei genitori, che magari sono abituati a mangiare una forma completamente diversa di cibo, per soddisfare il figlio si sentono in dovere di fare questa gramana al figlio, e poi si rendono conto che fondamentalmente il figlio aveva ragione, perché il gusto era un'altra cosa. Quindi le nuove generazioni sono il mio essere, il mio presente, il mio futuro, il domani e il passato e tutto. La nuova generazione, perché più presente su un certo tipo di alimentazione. Cioè, una volta ai miei tempi si andava a mangiare tutta la famiglia al tapulone, che era fondamentalmente, per dirla in parole povere, uno spezzatino di asino. Sì. Guai oggi parlare di asino, guai parlare di coniglio, guai parlare, cioè, capisci? Cioè, questi esseri viventi, no? Che sono animali, essere tramutati poi sotto forma di morte, ecco, allora non sta più bene. Quindi non c'è la proposta e non c'è l'offerta, stiamo parlando del 98% della popolazione con il 2%, quindi certo, di alternative al piatto d'insalata o al piatto delle verdure alla griglia, per chi non vuole vedere questo concetto. Noi cerchiamo completamente di fare l'opposto, ottenendo dei risultati soddisfacenti.
Hai anche scritto un libro che è uscito per Topic Edizioni sì, qualche mese fa, che si chiama sì, Cucina Sempre Verde, in cui magari chi sì, ci ascolta e vuole approfondire ulteriormente, oltre magari a venire nel certo, vostro ristorante ad assaggiare la tua cucina. Che cosa hai scritto, cosa hai provato a raccontare in questo libro, in che modo soprattutto hai dato ordine a questa tua linea di pensiero che da 10 anni stai portando in cucina e nei piatti?
Assolutamente. Il libro ha il nome un po' bivalente, no? Sempre Verde va da sé, che vuol dire quello che dice la parola stessa, ma anche una forma spirituale, una forma personale, no? Quindi il fatto di essere sempre verde, il fatto di essere sempre attivo, positivo, il fatto di avere sempre il cervello a mille, significa anche questo, no? Quindi certo, nelle retrovie un certo tipo di alimentazione ti porta anche a, io che l'ho provata, visto che ne sono stato succube di questa alimentazione antecedente, io ho 52 anni, ero più vecchio di oggi, no? E sono passati 10 anni, quindi capisci che insomma proprio mi sento con un organismo e un cervello molto più positivo rispetto che ha questa voglia di essere sempre stanco, posseduto da questa troppa proteina che comunque tu ingerisci. Questo è un pochettino il concetto. Sempreverde spiega fondamentalmente come una persona normale come me, che faceva una cucina completamente diversa, ha deciso di cambiare sotto forma di tecniche e tecnologie da un punto di vista gastronomico, conoscendo bene ciò che è il terreno e quindi cosa sono i tuoi amici coltivatori, i miei pusher di fiducia che usano pacciamature e permacultura per ottenere un risultato di terreno. Prima importante per ottenere dei frutti, insomma, qualitativamente giusti, e poi tu devi cercare di lavorarli utilizzando le tecniche e tecnologie che conosci, ma soprattutto cercare di rispettarli. Quindi per me anche la maturazione del vegetale stesso, lì lo spiego, è la cosa più importante. Se tu vuoi che un cavolo non sappia di cavolo, che tua mamma, tua zia, tua nonna, quando tu vai a essere invitato in questa forma tradizionale di diciamo cibo che ti ha fatto un tuo caro, senti l'odore o senti, come generalmente si dice, puzza fin quando ce l'hai nel parcheggio o appena sali le scale. E sai già che ti ha fatto quello. La maturazione della verdura, togliendoli nella maturazione naturalmente l'acido citrico e latte e soprattutto la solforosa, fa sì che la texture e soprattutto le verdure, per una volta che tagliate, una volta diciamo tendenzialmente morte, loro continuano a maturare, continuano a diciamo vivere della loro acqua naturale. Sta a te, professionista, cercare di capire quando è il momento giusto per dire: ok, questo è il momento di farlo fritto, questo è il momento di farlo stufato, questo è il momento di farlo arrosto. Per
Certo.
tirar via tutto ciò che è quello che non ci è mai piaciuto. Questo è quello che io vado a spiegare. Poi le tecnologie. Ultimamente noi stiamo varcando ormai da qualche anno l'evaporatore rotante. Stiamo varcando la crioessiccazione e stiamo andando verso ultrasuoni, cioè tecnologie che ci aiutano a ingentilire, lasciami il termine, questo ortaggio per renderlo più commestibile al tuo pensiero. E giochi sui nomi, giochi sulle tradizioni, giochi sull'aspetto visivo, giochi sul tatto. Quasi noi vogliamo che il nostro ospite sull'80, 75-80% dei piatti tocchi con le mani, partecipi a questa sua esperienza, no? E quindi
Certo.
non in forma retorica, quindi non in forma inaspettata, no? Cioè, io voglio che lui si senta più che può a casa, il tavolo è suo e deve, che ne so, disfare un broccoletto che viene criogenato per condire su le sue orecchiette. Voglio che la zolla, che è un criogenato, che è il nostro modo di fare pinzimonio, sprigioni in bocca con un sapore diverso. Ma se lui lo tocca e partecipe di quel gusto, ancora prima di arrivare al gusto vero e proprio, insomma, il suo cervello lo mette in forma un pochettino più ragionevole e tranquilla. Questo è un po' il ragionamento. E
Certo.
poi ci sono paragrafi dedicati al futuro, di che cosa, di qual è il cibo che potrebbe essere domani, e così. Cioè, noi purtroppo stiamo vivendo da un punto di vista gastronomico nel nostro luogo, noi viviamo già nel futuro. Non so se intendo, cioè voglio dire, noi non passando tra nulla che derivazione animale, neanche col miele, noi attraversiamo una scoperta di nuove sensazioni, di nuovi composti alchemici che ci danno un gusto interessante, che deve rispecchiare i paragrafi iniziali che sono dolce, acido, salato, amaro, piccante, astringente. Ogni piatto deve avere questo. Chi ti dice che il frutto non sia il fiore del broccoletto? Per me quello è un frutto, cioè non è un fiore, no? Non so se mi spiego. Io non faccio differenza tra ciò che è tendenzialmente, che ne so, la ciliegia è un dolce, l'albicocca è un dolce, invece il cavolo verza e la rapa sono salati. No. Per me è tutto insieme. Cioè, il pisello può andare bene su un dolce e così via. Quindi c'è questa anarchia pesante, processuale, degli ingredienti che ti permettono di scoprire nuovi pensieri, ma che non sono atti a stupire. La cosa che non ci interessa è proprio quella di stupire, è in favore della logica, della concentrazione sotto appello introduttivo delle famiglie, degli ogni verdura, tu riesci a trovare l'accostamento già naturale. Le molecole si sprigionano da un punto di vista di unione. E quindi allora l'alchikenji, classico frutto degli anni 70 dove veniva imbevuto nel cioccolato, oggi per me è frutto importante come acidità e tono aspro nella panzanella di melanzane. Perché è della stessa identica famiglia, la solanacea, l'alchikenji, la melanzana e così via. Ecco, certo. Cioè se studi sempre, se ti aggiorni sempre, riesci a capire che non sei tu importante, ma è lo studio importante.
Noi potremmo starti ad ascoltare ancora per molti minuti, avrei sicuramente altre domande da farti. Antonio Chiodilatini, grazie di essere stato con noi e del tempo che ci hai dedicato. In qualche modo possiamo dirti buon compleanno, visto che ci sono questi 10 anni che vengono celebrati nel ristorante torinese Antonio Chiodilatini, che si trova in via Antonio Bertola 20B a Torino. Cucina Sempreverde è stato pubblicato da Topic Edizioni. Grazie davvero per il tuo tempo, i tuoi racconti, e ci ritroviamo magari ancora tra qualche stagione per raccontare l'evoluzione del tuo sguardo e della tua cucina. Grazie davvero.
Ringrazio veramente tutti voi. Grazie mille, grazie a te Nicolò, grazie. Buona giornata.
E vi auguro buona giornata anch'io, come faceva Antonio Chiodilatini. Vi do appuntamento soprattutto a domenica prossima con una nuova puntata di C'è di Buono. Un saluto da parte di Nicola Vecchia, tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio.